Un cordiale saluto da Giovanni Conti e come sempre ben trovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica ai suoni e alla cultura del Medioevo e del Rinascimento. Quest'oggi rimaniamo sul filone musicale delle proposte che la rassegna Cantar di Pietre sta portando ormai da qualche settimana in alcuni luoghi simbolo del Ticino. Sono luoghi storici, luoghi che trasudano cultura, arte, fede e storia, potremmo dire, di un territorio e della sua gente, elementi sopravvissuti lungo i secoli e di cui le strutture architettoniche e scenario dei concerti della rassegna sono divenuti, lo sappiamo, simboli ma anche testimoni inalienabili. Dopo aver dato spazio all'attenzione che quest'anno viene riservata alla figura e alla musica di Gesualdo da Venosa nel quattrocentesimo della morte, aspetti naturalmente sui quali torneremo nel corso della prossima puntata, una digressione tematica ci dà l'opportunità di compiere quello che giustamente è stato definito un viaggio musicale tra Italia e Francia, un viaggio guidato da un trio d'eccezione come quello formato da Guillermo Perez, Margaret Köhl e Luca Pianca che domenica scorsa nella romanica chiesa di San Pietro a Quinto hanno tenuto un concerto dal titolo L'arte della diminuzione e del quale avete ascoltato all'inizio uno dei brani eseguiti. Si è trattato di un capriccio di Vincenzo Rufo del quale parleremo tra poco dopo aver ascoltato il capriccio numero 13. Il capriccio numero 13 di Vincenzo Rufo. Vincenzo Rufo, musicista cinquecentesco, veronese, passato alla storia per essere considerato il primo italiano ad aver pubblicato una messa. Siamo nel 1542. La fortuna di Rufo si deve, possiamo dire, sostanzialmente a due elementi. Il primo, quello di aver scelto la carriera ecclesiastica, il secondo, quello di aver lasciato la pur prestigiosa ma provinciale Verona per raggiungere Milano e mettersi al servizio del governatore della città. Milano, lo dobbiamo dire, ha segnato profondamente la vita e la carriera musicale di Rufo, nonostante egli, quando il governatore spagnolo Dávalos dovette rientrare a Madrid, scelse di lavorare a Verona, dove divenne maestro del coro della cattedrale. Ma ritornò a Milano nel 1563 per assumere l'incarico di maestro di cappella del Duomo, proprio mentre sulla sede episcopale siedeva quel Carlo Borromeo, zio di Gesualdo da Venosa, del quale abbiamo parlato e ascoltato in queste ultime puntate e sul quale torneremo ancora. Era una fantasia, per l'esattezza la numero 58 di Francesco da Milano, alcune delle quali comprese nel programma del concerto di Quinto, composizioni alle quali il fiammingo Johannes Matelar ha aggiunto una seconda parte, trasformandole in splendide miniature a più voci e favorendo dunque quella pratica celebrata nel titolo del concerto, l'arte della diminuzione, che altro non è, se possiamo dire così, se non la facoltà dei musicisti di introdurre abbellimenti e variazioni nella parte loro affidata. Abbellimenti e variazioni da eseguire sostanzialmente mediante la diminuzione dei valori e con l'aggiunta ritmicamente opportuna di nuovi suoni. Nel concerto di cui vi stiamo proponendo stralci, lo si è fatto con il liuto, l'arpa e l'organetto, creando, e l'avete sentito, un clima sonoro decisamente originale e accattivante, colori e calori particolari che tanto abbiamo apprezzato nella carrellata di capricci a tre voci del già citato Francesco Ruffo. Certo, la parola capricci, per noi figli del romanticismo, porta alla mente altre situazioni. Allora la domanda del perché Ruffo abbia voluto chiamare capricci le sue composizioni sorge pressoché spontanea. La risposta è la storia della musica a darcela, notando che il termine appare qui per la prima volta stampato in relazione ad un componimento musicale. Certo, non si proponeva di definire una forma ben precisa e univoca, quanto piuttosto di sottolineare il libero svolgimento del discorso musicale, non costretto, come nelle composizioni vocali, alla rigida dipendenza da un testo letterario. E per un uomo di chiesa come era Ruffo, i capricci devono aver ben rappresentato un momento di evasione dal grave e serio stile ecclesiastico, dove la fantasia può finalmente liberarsi da impianti formali di implacabile rigore, direbbe qualcuno. Ciò che ci è giunto, in buona sostanza, possiamo definirle una sorta di improvvisazioni pietrificate sulla carta, che oggi si pongono come esempi perfetti di quell'arte del contrappunto alla mente che fece grandi musicisti rinascimentali, capaci di creare in modo estemporaneo, in forma polifonica, esercizio di immensa difficoltà che richiede un orecchio musicale affinatissimo, una capacità di reazione millimetrica e oserei dire anche doti mnemoniche sbalorditive, insomma quello che per i musicisti del Cinquecento era prassi. quattro capricci di Vincenzo Rufo, quelli che abbiamo appena ascoltato, nell'interpretazione di Guillermo Perez, Margaret Köhl e Luca Pianca, rispettivamente all'organetto, all'arpa e al liuto, nell'occasione del concerto di domenica scorsa a Quinto, nell'ambito della rassegna Cantar di Pietra, il cui programma con i dettagli, lo ricordo, potete trovare visitando il sito www.cantardipietre.ch. Accennavo poco fa ad alcune fantasie di un altro compositore, ovvero Francesco da Milano, alcune delle quali comprese nel programma del concerto di Quinto. Composizioni alle quali il fiammingo Johannes Matelar ha aggiunto una seconda parte, trasformandole in splendide miniature a più voci. Ne ascoltiamo due. Ha chiuso la serata la canzone degli uccelli del francese Clément Jeanquin, un vero e proprio brano di successo all'epoca e presentato ovviamente in una versione strumentale e diminuita dai tre musicisti Guillermo Perez, Margaret Köhl e Luca Pianca, lo ricordo rispettivamente all'organetto, all'arpa e al liuto. Una pagina musicale che, come detto, ha chiuso la serata proponendo un tripudio di virtuosismi ed imitazioni onomatopeiche tanto care al gusto dell'epoca, ma evidentemente anche al pubblico di Cantar di Pietre. Vi lascio dunque in compagnia della musica di Jean Ken. Qui l'Isma termina qui. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Continuate a seguirci e dite ai vostri amici quanto è bella e interessante la musica antica. Grazie anche a chi puntualmente ci scrive all'indirizzo quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.